Bene, possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti così numerosi ad assistere a questo incontro che è dedicato a una delle figure che ha animato sicuramente l'immaginario di Biennale Tecnologia, suscitando la nostra passione attraverso le sue opere del cinema di animazione, del regista giapponese Hayao Miyazaki. Come sapete, questa sera avremo poi l'occasione di fare una vera e propria maratona Miyazaki con la visione di quattro suoi film in sequenza, da Nausicaa fino al Castello Errante di Howl. Io sono Alessandro Aresu, sono insomma un fan di Miyazaki, ho avuto occasione di discutere del suo lavoro anche negli aspetti politici e culturali del suo cinema, ho fatto per esempio sull'IMES, e sono lieto di introdurre Alessio Giacometti, che è dottorando in scienze sociali all'Università di Padova e che sul Tascabile, il magazine della Treccani, ha dedicato molta attenzione a Hayao Miyazaki e al suo cinema. E chi è Hayao Miyazaki? Forse per voi non ha bisogno di presentazioni, ma insomma una breve sintesi. È un signore che oggi ha poco più di 80 anni, è nato nel 1941, quindi in un momento importante e drammatico della storia del Giappone, in cui poi si sono vissuti, in cui ha vissuto i suoi primi anni formativi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto durante l'esito della Seconda Guerra Mondiale per il Giappone, la ricostruzione del paese, un paese che diventa una importante potenza economica, industriale, ma anche culturale, anche attraverso il cinema, anche attraverso il cinema di animazione. Miyazaki comincia la Toei Animation negli anni 60 e poi diciamo la creatura di cui è cofondatore e che in tanti conosciamo attraverso l'inconfondibile profilo è quella dello studio Ghibli, che nasce nel 1985 e poi accompagna la produzione di, dei suoi più importanti capolavori, sia quelli conosciuti per il pubblico giapponese, un pubblico di esperti, e quelli che ottengono un ampio successo internazionale, certificato in particolare dalla città incantata, che nel 2003 vince il premio Oscar come migliore film di animazione. È una lunga vita, quella di Miyazaki, nella quale ci sono stati diversi annunci di ritiro dalle scene, poi talvolta smentiti. Insomma, le tue attività sembrano continuare anche in questa fase. Forse se volessimo sintetizzarli, è un cinema che parla a tante generazioni, senz'altro, a quelli che sono cresciuti con alcune sue opere di animazione, continuano a rivederle, poi a trasmetterle ai figli e ai più giovani, ma è un cinema di animazione che ha anche diversi livelli di lettura, sicuramente, dove la qualità della grafica, la qualità della scrittura e dei dialoghi si unisce anche a una importante profondità tematica che racconta sia dei valori che animano Miyazaki e il suo cinema, sia delle polarità con cui si confronta, che parlano anche di alcuni dei temi di Biennale Tecnologia. Per esempio il rapporto tra tecnologia e umanità. Che cos'è l'umanità e che cosa sono i valori davanti allo sviluppo tecnologico, allo sviluppo industriale, allo sviluppo militare che è presente nel suo cinema. Il rapporto tra l'uomo e la natura, tra la tecnica e l'ecologia, e le le figure umane che popolano il suo cinema, figure di diverse generazioni, i bambini o l'eroina bambina o l'eroina ragazza, per esempio, come tipologia, il rispetto per le persone anziane, che è sicuramente presente all'interno di questo cinema. Insomma, sono tanti film e tante opere che compongono un percorso con diversi livelli di lettura, e penso che Alessio potrà illustrarcene diversi nel percorso di ricerca e di studio che ha affiancato a questo cinema che in tanti amiamo. Quindi prego Alessio, sono lieto di darti la parola per la tua relazione e poi discuteremo anche col pubblico.
Grazie mille Alessandro, grazie a Biennale Tecnologia per l'invito. Ti ringrazio molto anche per avermi sollevato dall'ingrato compito di presentare Hayao Miyazaki, no? Diamo per scontato di sapere chi sia, e quindi iniziamo ad esplorare un po' la sua opera. L'anno scorso mi è capitato di scrivere questo articolo, appunto, che è stato pubblicato dal Tascabile, rivista culturale online di Treccani, sul rapporto tra ecologia e tecnofilia, diciamo così, tra macchine e natura nel cinema di Miyazaki, e stasera proveremo un po' a ripercorrere alcuni dei temi che ho posto, che ho voluto affrontare in quell'articolo. Prima però volevo un po' ricapitolare cosa è successo nell'ultimo anno, di nuovo, nella vicenda umana e professionale di Miyazaki e dello studio Ghibli o Ghibli, che dir si voglia. Beh, intanto il 1° novembre, probabilmente molti di voi l'avranno letto, è stato aperto il parco divertimenti dello studio Ghibli, anche se è un parco divertimenti molto sui generis, no? È più un parco che un parco divertimenti, e che però è un passaggio in realtà molto importante, perché segna un ulteriore avanzamento in quel processo abbastanza inesorabile di musealizzazione che sta investendo lo studio Ghibli, no? Non ci sono eredi fondamentalmente di Hayao Miyazaki. C'è una bellissima scena di Never Ending Man, che è uno dei documentari che sono stati dedicati a lui, in cui Miyazaki stesso dice: ho avuto il difetto di divorarmeli tutti gli eredi designati per portare avanti l'opera dello studio Ghibli, no? Gorō Miyazaki, che è l'ultimo rimasto, il figlio di Hayao, sembra aver preso una linea che in qualche modo stride abbastanza con quella molto coerente e molto rigorosa che lo studio Ghibli ha avuto sin dalla fondazione, appunto, negli anni Ottanta. E quindi questa è una notizia. Un'altra notizia è che sempre il 1° novembre è uscita in edizione inglese la traduzione di un manga storico di Miyazaki, che è Shuna's Journey, e che non affronteremo questa sera logicamente, però torna sempre lì, torna sempre a quella che è la domanda fondamentale del cinema di Hayao Miyazaki e che proveremo ad esplorare assieme questa sera, cioè cosa significa essere bambini, cosa significa crescere in un mondo morente, in un mondo che sta morendo in qualche sua forma, che sta cambiando, che è in crisi, che sarà diverso, radicalmente diverso da come era prima. Sam Thielman sul New Yorker qualche giorno fa, in una recensione di questo nuovo manga che è uscito, ha detto: beh, nell'ottica di Miyazaki i bambini sono i custodi, i bambini, i giovani, insomma, sono i custodi di un mondo al tempo stesso meraviglioso e infranto, e saranno coloro che lo salveranno. Non può essere altro che loro che in qualche modo lo salveranno. Un'ultima cosa che sappiamo su Miyazaki, Hayao e lo studio Ghibli è questa qui, cioè che Miyazaki per l'ennesima volta si è rimesso al lavoro, no? Si è ritirato dal ritiro della pensione e è tornato a disegnare. Questo sarà il suo ultimo film, ci sta lavorando dal 2016 ed è l'adattamento cinematografico del romanzo che Miyazaki stesso ha più amato da ragazzo, un romanzo negli anni 30 del Novecento, E voi come vivrete, questo è il titolo, di Genzaburo Yoshino. E però Miyazaki stesso, in un altro documentario che è stato lui dedicato, che è Il regno dei sogni e della follia, dice: beh, questo sarà il mio ultimo film, è un film che sarà diretto da un pensionato come me, e quindi si dovrà percepire che è un'assoluta necessità, no? E in effetti il ritmo da semipensionato è quello che ha caratterizzato, diciamo, l'adattamento cinematografico di questo romanzo sin dall'inizio. Nel 2016 sono 8 anni, insomma, che aspettiamo questo film. L'annuncio inizialmente era per un'uscita nel 2020 in concomitanza delle Olimpiadi di Tokyo, poi è slittato ancora, e di fatto facendo accrescere un po' la trepidazione del fandom e anche un po' la preoccupazione che Miyazaki possa non riuscire a finire in tempo questo suo ultimo film. Dicevamo, il ritmo da semipensionato, perché Miyazaki alterna i momenti di lavoro in ufficio a un'occupazione molto particolare, di cui lui ha parlato molto spesso, a più riprese nel corso della sua carriera degli ultimi anni, e cioè il volontariato ambientale, no? Perché c'è una scena bellissima, per esempio, del Regno dei Sogni e della Follia, in cui lui stesso dice: ma io lavoro tutti i giorni, sabati compresi, l'unico giorno libero della mia settimana è la domenica, infatti la domenica mattina la passo al fiume, raccolgo la plastica. E in un'intervista invece al New York Times recente lui ha dichiarato prendersi cura del giardino è già un atto religioso, no? E c'è quest'idea che il maestro dell'animazione, oltre a disegnare ancora a 81 anni suonati, si metta anche a fare occupazioni molto più concrete nell'ottica del volontariato ambientale. E allora l'anno scorso, no, complice anche la suggestione di questo Miyazaki elusivo e ripario, no, che ritarda la conclusione del suo ultimo film per impegnarsi nel volontariato ambientale, ha fatto ritornare in auge una lettura, diciamo così, apertamente ecologista della sua opera, no? Una riscoperta che però in realtà ha sempre caratterizzato la sua opera, no? È abbastanza scontata, e che però mi pare abbia avuto due momenti di svolta recenti da segnalare. Ora ne parliamo. Il primo momento di svolta è questo, quando Donna Haraway, gigante del pensiero filosofico e del pensiero anche ecologista, se vogliamo, qualche anno fa pubblica un libro, Cthulhu Cene, e questo non approfondiremo il tema, ma insomma dedica diverse pagine di questo libro a Nausicaa della Valle del Vento, no? Un film di 40 anni fa quasi ormai, no? E cosa dice? Beh, dice: guardate, Nausicaa della Valle del Vento è l'esempio cinematografico più riuscito di solidarietà multispecie in un mondo infetto, che è un concetto chiave, due concetti chiave, mondo infetto e solidarietà multispecie, della filosofia di Donna Haraway. L'anno scorso invece, quando, diciamo, con la pandemia di Covid-19, no, questo virus ha cominciato a espandersi sul mondo, Susan Napier, che è un'altra studiosa di cultura giapponese della Tufts University, è autrice di un famoso saggio sul cinema di Miyazaki, ha pubblicato un articolo in cui sottolineava un'evidente analogia tra il mondo contaminato di Nausicaa della Valle del Vento, no, con le persone costrette ad indossare dei respiratori facciali per resistere ai bacilli della giungla tossica o marmarcio che si voglia a seconda degli adattamenti cinematografici, e il mondo contemporaneo, no, della pandemia di Covid-19. Quindi si è tornato a riparlare di questa centralità che il tema dell'ecologia ha nei film di Miyazaki. E se consideriamo solamente i suoi lungometraggi, quindi escludiamo serie TV, credit e altri lavori che l'hanno visto protagonista, anche i manga stessi, beh, Nausicaa della Valle del Vento può essere considerato il primo grande manifesto ecologista dell'opera di Miyazaki, no? Un grande poema epico sulla dialettica irrisolta tra natura e cultura, e che ha avuto il merito, secondo me, di diffondere l'ipotesi Gaia. Probabilmente ne avete sentito parlare, no? Il sistema Terra come un tutto integrato che in qualche modo si tiene, addirittura di più di i pensatori che hanno introdotto questo concetto nella storia del pensiero, sono James Lovelock e Bruno Latour, no? Quindi questo è il primo manifesto ecologista dell'opera di Miyazaki, che però va detto, no, in tutta l'opera l'ossessione per l'ecologia innerva tutta la sua opera e si articola su diversi piani di complessità, non senza ambiguità e contraddizioni, no? Queste contraddizioni, direi, si riflettono un po' tutte nella polarità che vede, da una parte, la tecnologia, la tecnofilia, l'istinto, l'amore, il senso per le macchine, che vedremo, insomma, come si esprime nel cinema di Miyazaki, e dall'altra, invece, l'ecologia, no? L'istinto per l'ambiente, no? Queste due retoriche entrano in dissonanza e nell'attrito che creano nel momento in cui si scontrano queste due retoriche nel cinema di Miyazaki è lì che va a concentrarsi il suo pensiero, è lì che vanno a concentrarsi le sue preoccupazioni, no? Sempre in oscillazione tra la speranza e la disillusione, tra la lieve malinconia e il nichilismo pessimista, no? E allora proveremo, insomma, a entrare nell'ecocinema di Miyazaki con alcuni dei concetti chiavi che avevo provato ad adottare in quell'articolo dell'anno scorso. Primo concetto chiave che mi pare centrale per capire, insomma, il cinema di Miyazaki è questo qui, umanesimo macchinico. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel cinema di Miyazaki le macchine cosa sono? Sono un concentrato purissimo di intelligenza umana, no? È attraverso le macchine che l'umano rivela se stesso, anche solo in parte, però rivela se stesso attraverso le macchine, no? E non a caso, diciamo, l'estetica di Miyazaki, estetica, la poetica, l'estetica di Miyazaki è imbevuta, letteralmente intrisa, diciamo, del feticismo delle macchine, in particolar modo delle macchine che volano, sono presenti in tutti i suoi film. Nel corso della sua carriera Miyazaki non ha fatto altro che collocare all'interno dei suoi cartoni animati a due dimensioni un pazzesco assortimento di macchine che volano, no? E l'ha fatto, insomma, in tutti i suoi film, no? Aviogetti, ultraleggeri, idrovolanti, aeronavi come questa che vediamo in questa scena, diciamo, del castello errante di Howl. Già nel primo film targato Ghibli, che è appunto Nausicaa della Valle del Vento, noi questo feticismo, diciamo, delle macchine lo vediamo benissimo in azione, no? Prime scene del film noi vediamo questa principessa della Valle del Vento, Nausicaa, che sorvola, diciamo, le lande desolate del Mar Marcio e lo fa a bordo, al volante, di un aliante a vento, no? Questa macchina futuristica con una forma di lepidottero, peraltro, con una forma che ibrida naturale, macchinico, naturale, culturale, e sarà lei la protagonista di tutta una serie di vicende che si svolgono nel cielo, no? Le storie di Miyazaki si svolgono spesso nel cielo, sott'acqua, nella foresta, no? In questo caso abbiamo una storia che si compie tutta nel cielo, perché la terra sta imputridendo, no? E sarà lei, sfrecciando tra le nuvole a bordo di questo aliante a vento, a, da una parte, pacificare, diciamo, i mastodontici insetti mutanti della giungla fossile, dall'altra a sedare il conflitto parallelo per il possesso di un'arma micidiale tra l'impero militare di Tolmecchia, forte delle sue colossali aeronavi, molto simili a questa che abbiamo visto prima, appunto, nel castello errante di Howl, e il regno di Pegite, che invece è difeso da tutta una serie di aviatori, sempre di piccoli aerei futuristici, diciamo così. Basta questo primo film e si capisce, insomma, che per Miyazaki le macchine gli aerei sono macchine assurde e meravigliose, no? Nel mio articolo scrivo: sono come dei dinosauri di metallo che galleggiano nell'aria. Come si spiega il volo? Come si spiegano queste macchine che volano, no? E di fatto da Nausicaa in avanti Miyazaki non mancherà mai occasione di collocare ogni sorta di oggetto volante nei suoi film, no? Francesco Memo, in un articolo pubblicato per W0 qualche anno fa, confessava l'assoluta impossibilità di compilare una rassegna di tutte le macchine volanti che sono entrate nel cinema di Miyazaki. Non meriterebbero un atlante a sé, tanto è vasta la biodiversità aeronautica che ha caratterizzato il cinema di Miyazaki. Addirittura prima di Nausicaa, già nel castello di Cagliostro, qualche anno prima, quando il Ghibli non era ancora il Ghibli, vediamo insomma Lupin a bordo di questo autogiro, no? Questo piccolo autogiro, era il 1979, fino ad arrivare a invece il Mitsubishi Zero, no? Che è protagonista dell'ultimo, per ora, lungometraggio di Miyazaki, Si alza il vento, 2013, un lungometraggio testamentario, no? C'è molta della biografia di Miyazaki dentro questo dentro a questo film. E lo vedete lì, protagonista del film è Jiro Horikoshi, no? Quindi qui si tratta di un biopic, cioè è un lungometraggio basato su una storia vera, diciamo, quella dell'ingegnere Horikoshi, che è stato uno dei protagonisti a suo modo della Seconda Guerra Mondiale, disegnatore di aerei militari da combattimento. Chi è Jiro Horikoshi per Hayao Miyazaki? Beh, fondamentalmente Jiro Horikoshi non rappresenta altro che il genio dell'uomo comune, no? Della persona, del tecnico, dell'ingegnere che sa come usare le macchine per risolvere problemi pratici quotidiani oppure per coronare dei sogni antichi, antichissimi, come quello del volo, no? E il messaggio che vuole darci Miyazaki è molto chiaro, ci dice: guardate, il genio, l'intelligenza, l'ingegno, la passione umana sono ovunque, sono molto più diffusi di quanto non pensiamo, no? Sono nel giovane Jiro Horikoshi, che per via della sua miopia non può diventare pilota di aerei, decide di farsi progettista di aerei, e sono anche, tanto per fare uno degli infiniti esempi che potremmo citare, nella brillante 17enne Fio, che in Porco Rosso, no, riesce addirittura a frantumare gli stereotipi di genere e i pregiudizi anagrafici, e diventa la meccanica di fiducia del più blasonato dei piloti e dei cacciatori di taglie dell'Adriatico, no? Miyazaki ci sta dicendo: guardate, l'ingegnosità umana si manifesta attraverso le macchine, con cui diventa un tutt'uno, senza però, e questa è la grande intuizione secondo me, senza però fondersi in astruse chimere fantascientifiche, no? Senza i cyborg di Ghost in the Shell, tanto per citarne uno, o i mecha di Neon Genesis Evangelion, non so se sono film che avete visto, però stiamo parlando sempre di altri cinema di animazione. Qui l'ingegnosità si manifesta attraverso le macchine, ma in una cornice che comunque rimane nell'ordine della verosimiglianza, no? E quindi ci parla concretamente un po' a tutti noi. C'è un problema però, un problema enorme che Miyazaki riconosce. Il problema è questo: Jiro Horikoshi cosa sogna? Non sogna altro che l'armonia tecnica, cioè non sogna altro che disegnare delle macchine belle, sinuose, che si integrino all'ambiente e circostanze, che non contraddicano l'ambiente in qualche modo, in qualche forma. E però cosa accade? Accade che per coronare questi suoi sogni non può far altro che scendere a compromessi. E il compromesso di Jiro Horikoshi in Si alza il vento qual è? È quello di farsi assumere nell'Istituto Nazionale di Aeronautica, in cui gli viene chiesto di disegnare aerei militari. Alberto Brodesco, in un saggio di qualche anno fa dedicato appunto al cinema di Miyazaki, scrive che per diventare reali i sogni di gli aerei sognati, le macchine volanti sognate da Jiro Horikoshi non possono far altro che compromettersi con la politica, con la guerra, no? Con le sue stridenti disuguaglianze, con le sue incredibili contraddizioni, no? E di fatto Jiro Horikoshi cercherà di darsi delle giustificazioni, però capisce subito che la guerra è il fine ultimo del suo lavoro. Peggio, ne è la sola condizione di possibilità. Solo perché esiste la guerra lui può disegnare le sue macchine, non potrebbe farlo altrimenti, no? E questo, se vogliamo, è una maledizione, per questo qui il concetto di melanconia dell'ingegnere, no? È una maledizione che in un certo senso investe anche l'opera cinematografica di Miyazaki, no? Miyazaki ama disegnare aerei, però per disegnare aerei deve sceneggiare film di guerra. Infatti la guerra fa da sfondo in moltissimi dei suoi film, no? È l'ambiente in cui inserire degli aerei acquisisce senso, altrimenti non avrebbe senso, no? E Miyazaki, in una delle battute fondamentali, diciamo, di Si alza il vento, farà dire ai suoi personaggi: gli aerei sono dei sogni belli e maledetti, no? Belli e maledetti perché appunto costringono a scendere compromessi. L'alternativa che si pone è tra disegnare, progettare aerei di guerra o non progettarne affatto, no? E anche l'animazione è così, dirà lo stesso Miyazaki in Never Ending Man. E allora di qui, diciamo, in questa palese contraddizione che c'è tra il Miyazaki convinto pacifista e il Miyazaki assiduo disegnatore di aerei da combattimento, scende in qualche modo, figlia in qualche modo tutto il suo sforzo di ripulire, di depurare il volo dalla funzione bellica e di riportarlo invece alla sua funzione civile o ludico-esplorativa. No? In molti dei suoi film ci sono aerei che hanno una funzione civile o ludico-esplorativa. Anche in questo caso si potrebbero fare davvero svariati esempi. Quello che ho scelto io non è un aereo, però è comunque una figura volante ed è tratto da Castello Errante di Howl. No? Se l'avete visto lo saprete, insomma, questo mago che è il deuteragonista del film, non è il protagonista, ma insomma è il deuteragonista, ogni tanto si trasforma in una creatura alata al soldo di una guerra che, come sempre, Miyazaki si combatte nei cieli. No? E però questo mercenarismo, è un mercenario di fatto, no? Ha prestato diciamo, le sue competenze, la sua potenza di mago in qualche modo a una guerra. E però questo mercenarismo lo logora nel profondo. Infatti ogni volta che ritorna nel focolare domestico del suo bizzarro castello steampunk, cosa fa Howl? Si fa una doccia purificante, no? Per ripulirsi dell'odore di guerra, che è odore di morte, odore di sangue, odore di ferro, no? E ogni volta che si trasforma in questa creatura alata per prestare servizio in una guerra, diventa sempre più difficile tornare indietro. C'è questa scena specifica del film in cui sembra che la trasformazione sia diventata ormai irreversibile, no? Howl non ritornerà più quello che era. Ora, qual è il tema? Il tema è questo, no? Molto spesso si dice, le tecnologie sono neutre, no? Dipende da chi le usa. Possono essere usate per scopi fantastici, possono essere usate per scopi terribili. In realtà la lettura che ne dà Miyazaki è molto diversa, è molto più obliqua. Ci dice, guardate, le tecnologie nascono con in scritto il destino del loro utilizzo e non è affatto vero che sono neutre, immacolate, forze positive nelle mani degli esseri umani virtuosi e negative nelle mani di quelli malvagi, no? In realtà possono anche il possesso stesso delle tecnologie cambia la moralità delle persone e può anche evidenziarne la natura peggiore, no? Può anche portare gli esseri umani a collocarsi contro se stessi o al di sopra della natura. Questo è il tema, no? Centrale del film di Miyazaki. E in questo senso, no, i personaggi che troviamo nel suo film non sono quasi mai inquadrabili in una morale manichea, buoni e cattivi, no? Abbiamo molto spesso figure ambigue, oblique, buoni che causano il male inconsapevolmente, convinti di essere nel giusto, oppure cattivi che al contrario non lo sono poi così tanto, no? Anche in questo caso si potrebbero fare svariati esempi, ve ne faccio tre. Uno è proprio tratto da Si alza il vento, no? Noi abbiamo questo mite e bonario ingegnere che è Giro, che qui vediamo in una scena da bambino. Lui cosa fa? Disegna aerei sinuosi e bellissimi, che però a cosa servono? Servono a incenerire le città nemiche. È una delle battute più fulminanti del film. Oppure, a proposito di personaggi che si collocano a metà strada tra il bene e il male, pensiamo anche a questo, no? Che sembra un personaggio minore del cinema di Miyazaki, invece è molto interessante il profilo psicologico che ne tratta Miyazaki. Lui è Fujimoto, stiamo parlando di Ponio sulla scogliera, questo è il film, è il padre della piccola Ponio, una bambina pesce, no? È un padre che in questo film è il cattivo di turno, è il villain del film, no? E però in realtà se... Un po' alla volta arriviamo a capire che non si tratta poi di un cattivo così problematico, anzi è un padre un po' goffo, un po' troppo possessivo, quello sì, che però non vorrebbe far altro che proteggere la propria figlia dal male che c'è nel mondo, no? Nei film di Miyazaki si dice spesso c'è il male ma mancano i cattivi. Ecco, Fujimoto non vorrebbe far altro che proteggere la figlia, mantenerla nella sua condizione acquatica e proteggerla dal mondo degli umani, e invece finirà per scatenare un terribile disastro naturale in questo suo tentativo, comunque sia non poi così cattivo, ecco. L'esempio più clamoroso però lo troviamo in Principessa Mononoke, no? E in particolar modo in questa scena, è la scena in cui Ashitaka blocca lo scontro tra Lady Eboshi, la vedete lì in alto insomma con armata di spada, e la principessa Spectrosan, che non si vede in questa inquadratura, insomma non ne ho trovate altre. Ecco, in questo film è davvero difficile capire dove sta il bene e dove sta il male, no? Ashitaka, il protagonista, è retto e incorruttibile apparentemente, però uccide. Ci sono varie scene, passaggi del film in cui lui stesso uccide. Lady Eboshi è una spietata e temuta guerrafondaia, e però del suo villaggio, il villaggio di Tataraba, villaggio Fucina, un villaggio di fabbri, lei ospita delle prostitute che riscatta da dei bordelli e anche dei malati di lebbra che altrimenti non avrebbero asilo, no? San, la principessa Spettro, difende la foresta e però al tempo stesso disprezza tutta la genie umana senza distinzione di causa, no? Disprezza tutti gli umani. E poi c'è un personaggio curiosissimo in questo film che a me piace molto, un personaggio minore, che è il Bonzo Jiko, ve lo ricorderete, è sostanzialmente quello che alla fine arriva a decapitare il dio della foresta, no? Bonzo Jiko è un bonzo, è un monaco, dovrebbe essere un santo anacoreta, uno che non si sporca con le questioni del mondo, invece, mosso dal profitto, sarà lui a decapitare il dio della foresta. Ecco, capite che la moralità è qualcosa di molto fragile, questo gradiente che continuamente si muove avanti e indietro. E la tecnologia ha un ruolo chiave in questo, la tecnologia cambia la morale delle persone. Su questo si potrebbero leggere delle pagine bellissime, proprio del già citato Bruno Latour. Allora, dicevamo, altra parola chiave per entrare in qualche modo nel cinema di Miyazaki, in questo rapporto tra macchina e natura, è questo concetto di armonia utopica o di utopia armonica, che dir si voglia, no? L'abbiamo già visto, ne abbiamo già anticipato prima, no? Giro Rikoshin, Si alza il vento, non sogna altro che fare delle macchine che in qualche modo si confondano con la natura, che scompaiano nella natura, no? Ci sono altri modi in cui questa armonia utopica si manifesta nel cinema di Miyazaki. Uno è questo, Il mio vicino Totoro. Nel cinema di Miyazaki spesso e volentieri c'è un atteggiamento un po' tradizionalista, no? Alcuni l'hanno definito misoneista, cioè si oppone al progresso, passatista, no? Retrogrado. In realtà è un tradizionalismo abbastanza creativo che Miyazaki prova a esprimere nella sua reazione critica nei confronti diciamo così, dei rischi che il progresso tecnologico porta con sé e della distruzione ambientale che il consumismo, per esempio, porta con sé, a cui Miyazaki contrappone invece, diciamo, l'utopia agreste, no? Arcadica, un po' arcadica anche se vogliamo, a cui tendono e da cui provengono molti dei suoi personaggi, no? Quindi per esempio in questo caso è uno dei diversi esempi che si possono fare, nel mio vicino Totoro cosa vediamo? Di cosa ci parla questo film? Beh, c'è questa famigliola, padre archeologo con due bambine, che a un certo punto della loro vita decidono di trasferirsi in campagna, no? Certo, è la campagna giapponese, quindi con risaie, braccianti agricoli, il Satoyama, no, cosiddetto, molto, molto bello, molto bucolico, molto dolciastro anche se vogliamo come tipo di ambientazione. Certo, lo fanno per avvicinarsi alla madre delle due bambine che è ricoverata in un sanatorio, ma lo fanno anche per un sentimento che è il 1988, non si chiamava ancora così, ma che oggi chiamiamo solastalgia, no? Desiderio di altrove e di passato, che è anche desiderio di meno, cioè di vivere in maniera più semplice, meno alienata, a contatto con la natura. Questo tradizionalismo creativo, diciamo così, quest'idea che l'isolamento abbia anche dei benefici in qualche modo sulle persone, lo troviamo in azione anche in Principessa Mononoke. Ashitaka è il protagonista del film, è il rappresentante, diciamo, un principe della comunità degli Emishi, no? Che è una comunità del fatto assolutamente isolata dal progresso. Combattono, lo vedete lì, con delle frecce con punta di pietra, sono rimaste all'età della pietra, no? E nel film è molto chiara questa contrapposizione tra la civiltà degli Emishi, frecce di pietra, isolamento dal progresso, alienazione dal mercato e invece il città-villaggio, il villaggio fornace di Tataraba, no? con il ferro, con gli archibugi, con le tecnologie, con il progresso tecnologico. In questo film, che appunto mette in contrapposizione, che appunto descrive questo mondo in una fase di trasformazione, no? Nel momento del massimo cambiamento, quando abbiamo una civiltà che è sempre più isolata e sta per scomparire, dall'altra una nuova civiltà, che è la civiltà del ferro. Ecco, qual è il tema attuale, di grande attualità, di cui ci sta parlando questo film? Beh, quello delle minoranze etniche a rischio di estinzione, no? È un tema di grande attualità. E che nel film di Miyazaki, nei film di Miyazaki avevamo già visto anche in un altro dei suoi film, che è Nausicaa della Valle del Vento, no? La civiltà della Valle del Vento è una civiltà che si sta estinguendo di fatto e che cerca di sopravvivere in due modi diversi: da una parte assecondando in maniera appunto un po' anche un po' idealizzata i ritmi della natura, dall'altra cercando di bonificare, di rimediare all'avvelenamento dell'ambiente circostante, che è dettato appunto da questa giungla tossica. Avvelenamento degli ecosistemi, appunto andiamo a volo proprio nei film di Miyazaki, quindi avvelenamento degli ecosistemi lo troviamo in Nausicaa della Valle del Vento, lo troviamo anche in Ponyo sulla scogliera. Negli intenti del film voleva essere negli attenti di Miyazaki voleva essere un film sull'inquinamento delle acque, e di fatto così è stato, almeno in parte, no? Nelle scene iniziali del film noi vediamo questa bambina pesce, che questa vorace rete a strascico viene pescata e finisce dentro alla spazzatura, finisce dentro a un barattolo di vetro, no? Da cui non riuscirà a liberarsi. È il 2012, se non ricordo male, siamo negli anni peraltro dell'incidente di Fukushima, no? Che aveva segnato molto il cinema di Miyazaki, il suo pensiero, la sua riflessione, in un'ottica anche di inquinamento delle acque. Inquinamento delle acque, sempre per ritornare a quello che dicevamo all'inizio, no? Vedete i corsi e i ricorsi, diciamo, nel pensiero di Miyazaki. Miyazaki volontario ambientale che va a raccogliere la plastica al fiume, e di fiumi inquinati c'è traccia anche in La città incantata, che è un film che appunto in uno dei tanti livelli di lettura si parla anche di ambiente. Uno dei momenti chiave del film avviene quando, diciamo, nel percorso di trasformazione psicologica di Chihiro, che è la protagonista, la bambina che vedete lì, arriva nello stabilimento termale di spettri, di fantasmi in cui è stata assunta, arriva questa divinità, questo nume putrido, fangoso, no? E con l'aiuto di Chihiro riesce di fatto a spurgarsi, a sturarsi letteralmente, si rivela essere lo spirito di un fiume inquinato, no? Ancora una volta, che con l'aiuto di Chihiro riesce a liberarsi. Ora, sempre andando avanti, insomma, in questa esplorazione dell'ecocinema di Miyazaki, un altro concetto chiave che possiamo evocare così è questo concetto qui, il corpo tra due mondi, no? Ad accomunare i destini di moltissimi dei personaggi di Miyazaki, maschili o femminili che siano, c'è questo essere corpo tra due mondi. È stato definito così in un bell'articolo che potete trovare online di Marco Inguscio su Nazione Indiana. Cosa significa essere corpo tra i due mondi? Beh, facciamo l'esempio di Nausicaa, no? Nausicaa non ha paura di addentrarsi nella foresta del Mar Marcio, della giungla tossica, no? È l'unica in tutto il film, l'unico personaggio di tutto il film che ha coraggio di entrare. E lo fa con spirito davvero di scienziata, perché ci sono diverse scene del film in cui si vede che lei raccoglie le spore della muffa che avvolge questa giungla, le studia, le analizza e scopre contro ogni previsione che in realtà la giungla tossica non sta affatto contaminando il mondo, al contrario, lo sta bonificando, no? Cos'è che scopre, ci dice Miyazaki, cos'è che scopre Nausicaa in questo suo percorso di ricerca, di avvicinamento, di riduzione della distanza che c'è tra naturale e culturale? Beh, scopre che è il pregiudizio umano che sta condannando a morte il pianeta, e che una vita è possibile anche lì, anche in quella che Anna Tsing, che è una famosa antropologa, chiamerebbe terza natura, non più pristina, non più incontaminata, ma neanche già annichilita dall'inquinamento, dalla degradazione. No, noi siamo soliti pensare alla natura appunto con queste due polarità, la natura pristina, incontaminata, incorrotta, e la natura invece che è già stata inesorabilmente degradata. No, c'è anche uno spazio intermedio che si chiama terza natura, terzo paesaggio, che può ancora sostenere la vita. Tema, capite, sono passati 40 anni, ma oggi molte filosofie contemporanee riflettono ancora su queste tematiche. Dicevamo, essere corpo tra due mondi nel cinema di Miyazaki significa che i personaggi, molti dei suoi personaggi, si collocano a metà strada in questa polarità, no? Che è quella tra naturale e culturale, e hanno una natura, come dire, anfibia, cioè sono umani ma sono umani a metà, oppure sono animali e sono animali a metà, oppure indossano delle maschere selvatiche, così le chiama Valeria Arnaldi in un altro saggio dedicato a Miyazaki, che permette loro di sconfinare, cioè di passare da un mondo all'altro, no? Qui per esempio vi ho messo un'immagine di Ponio sulla scogliera, no? Che assieme alle sue sorelle, ai suoi fratelli, alle sue sorelline, cos'è? È una bambina pesce, no? Diremmo che è una sirena, una sirenetta diremmo, se la parola non fosse così viziata da tutto il portato disneyano, no? È molto diversa dal canone disneyano, si potrebbe discutere a lungo di come la cinematografia di Miyazaki si sia allontanata da quel tipo di canone, no? Sia completamente diversa, abbia preso un approccio ad alto oriented completamente diverso. Questa ibridazione, diciamo, di naturale e culturale, questo essere corpo tra due mondi, di cui è un esempio anche la principessa Spettro San, no? È umano ma non è del tutto umano, fa parte del bosco ormai, della foresta e della stirpe della Dea Moro, della stirpe di lupi della Dea Moro, però in realtà non ne fa parte, no? Rimane umana, no? E in Principessa Mononoke è interessante questa ibridazione dei due campi, dei due mondi. Perché? Perché non si limita a contaminare Miyazaki, umano e non umano, ma estende questa sua opera di mescolanza, di ibridazione, anche al trascendente, al fantastico, al luminoso, no? Nel film cosa vediamo? Noi vediamo una storia che ha un impianto narrativo basato sui principi del shintoismo, no? Cioè sull'idea che sostanzialmente ogni cosa sia sacra, abbia uno spirito e vada perciò stessa rispettata. Infatti nelle foreste incontaminate, queste sì, di Principessa Mononoke, che noi cosa vediamo? Vediamo un sacco di dei della foresta, i kami, no? Le divinità della foresta, vediamo i kodama, gli spiritelli degli alberi, vediamo gli yokai, no? Queste divinità imperscrutabili che caratterizzano quel mondo. Vediamo anche il dio della foresta, che anche lui si muove tra i due mondi, no? Ha una natura, diciamo, notturna, una sembianza notturna, ectoplasmica, è quella che vediamo qui, il Deidara Bocci, no? E però ha anche una versione diurna, con un corpo di cervo e un volto umano, no? E questo è un vero dio, cioè, nel senso di Rudolf Otto. Rudolf Otto è un pensatore ormai di qualche secolo fa, che però ci ha detto, cos'è Dio? Dio è fascinans et tremendum, no? Affascina e spaventa. E questo dio della foresta è proprio, risponde perfettamente a quel canone. Noi lo vediamo nel folto del bosco camminare a pelo d'acqua, no? Lo vediamo donare la vita e toglierla. E in questo senso, no, era giusto per dirvi che l'opera di mescolanza, questa era la sembianza diurna del dio, quest'opera di mescolanza tra naturale e culturale in Miyazaki si estende anche al fantastico, al mitologico, al trascendentale, si estende anche alle macchine. In questo vortice, diciamo così, di mescolanza, di ibridazione, di interdipendenza che Miyazaki usa ed esprime attraverso i suoi film, vengono coinvolte anche le macchine, no? Le macchine sono, nei film di Miyazaki, sono creature vive a tutti gli effetti. degli infiniti, anche in questo caso, esempi che si potrebbero fare, vi ho messo il famosissimo castello semovente di Howl, no? Che sembra, diciamo così, godere di vita propria in mezzo ad un paesaggio naturale. Ora, dicevamo, questa tensione che c'è tra umani, macchine e natura ha una caratteristica fondamentale nel cinema di Miyazaki, che è quello di rendere instabili i mondi di cui Miyazaki tratta, no? Sono mondi perennemente in crisi, perennemente in bilico, perennemente sul punto di crollare, no? Miyazaki li fotografa nel momento esatto del loro massimo mutamento. E non è un caso che, appunto, molte delle sue storie, come dicevamo prima, che si svolgono sott'acqua, si svolgono in cielo, si svolgono in mezzo alla foresta, però sono caratterizzate ad un certo punto delle vicende e della narrazione, sono caratterizzate da un evento traumatico, no? Da un cataclisma, da un episodio di devastazione, no? Che interessa a Miyazaki per un motivo molto specifico, cioè a Miyazaki interessa vedere com'è che le persone reagiscono ad una crisi, ad un collasso, ad un episodio di devastazione. Com'è che possiamo studiare il loro comportamento, la loro psiche in quelle circostanze? Ecco allora che, per esempio, qui siamo in Si alza il vento, no? A un certo punto c'è questa sequenza di immagini in cui il terremoto del Kanto del 1923 sbriciola letteralmente la città, e però l'umanità non va in frantumi, no? Il tessuto umano, il paesaggio umano non va in frantumi in quella circostanza, anzi, Miyazaki ci mostra in azione dei personaggi che reagiscono con azioni prosociali, solidali, no? con un comportamento proattivo, diciamo così, solidale a questo tipo di devastazione. E questa idea che la catastrofe non sia necessariamente negativa, Miyazaki ce l'aveva in testa anche prima, ce l'aveva in testa già da un po', no? L'idea che la catastrofe possa essere anche eucatastrofe, cioè possa rendere anche le persone migliori, più solidali le une verso gli altri, la vediamo anche in Ponio, per esempio, no? In Ponio cosa succede? Beh, succede semplicemente che questa bambina pesce a un certo punto si sbilancia troppo nel suo essere corpo tra due mondi, si sbilancia troppo verso il mondo degli umani, causa un cataclisma, causa uno tsunami, un maremoto. Il mare si gonfia, no? La marea ricopre tutto, le strade, inonda la città. Il mare stesso regredisce allo stato devoniano, no? Pullulante di pesci preistorici, e però di fronte a questo disastro naturale, lo è insomma a tutti gli effetti, però di fronte a questo disastro nessuno sembra poi così sconvolto, no? Nel film, no? Anziché il disastro naturale, anziché, diciamo, la paura, la preoccupazione per il disastro naturale, sembra esserci l'eccitazione, no? Il senso per l'avventura di vivere in un mondo semisommerso, no? Quindi capite che Miyazaki esplora anche questo tipo di aspetti. Però ci dice Miyazaki che questo tipo di condizione qui, cioè l'eucatastrofe, la catastrofe positiva, non può durare a lungo, no? Se vi ricordate bene, alla fine il film si risolve con l'intervento della madre di Ponio, che è la dea Gran Mammare, che come un deus ex machina, no? Ripristina l'ordine del mondo, no? Riporta in ordine il mondo che rischiava di collassare per via dello sbilanciamento dell'asse gravitazionale causato da questo maremoto di Ponio, no? Anche in Nausicaa, alla fine, le vicende si risolvono con questo intervento esterno, no? Questo deus ex machina che a un certo punto, il climax sembra portarci non si sa dove, e arriva qualcuno che risolve la tensione narrativa. In Nausicaa della Valle del Vento è Nausicaa stessa che a un certo punto del film si immola per la coesistenza pacifica tra gli umani e la giungla tossica. Gli umani hanno dichiarato guerra letteralmente alla giungla tossica, vogliono distruggerla. Nausicaa si immola e salva questo tipo di tensione. Cosa ci vuole dire Miyazaki? Ci vuole dire due cose. La prima cosa è che in realtà non esistono scorciatoie per un equilibrio possibile tra umani, macchine e natura, no? Questo intervento esterno è una scorciatoia, ma non è possibile nella realtà, è possibile solo in un mondo di finzione. E poi ci dice Miyazaki un'altra cosa: per quanto grande possa essere la tecnica, no? Il dominio delle macchine, che come detto possono essere usate anche contro la natura,
il mondo non può andare avanti senza quella che Wilson, qualche anno fa, Edward Osborne Wilson ha definito biofilia, no? Un amore reverenziale, spirituale, anche trascendente, se vogliamo, per tutto ciò che vive. Questi incubi ambientali di Miyazaki, secondo me, raggiungono il loro, secondo anche tanti altri, insomma, commentatori, raggiungono il loro climax proprio in Principessa Mononoke. Principessa Mononoke è questo dramma storico di samurai, vediamo, un dramma medievale, no? Ambientato nel Giappone medievale, che però rappresenta una delle riflessioni più riuscite sul mondo contemporaneo, perché al centro del film c'è una questione di un'attualità spaventosa, no? Com'è che troviamo un equilibrio tra estrazionismo, estrazione di risorse dell'ambiente e conservazione dell'ambiente? È proprio di questo che ci parla il film. E ce ne parla in modo tale che, diciamo così, a un certo punto si arriva, ricapitoliamo un attimo le vicende altrimenti non ci capiamo. Il protagonista del film è Ashitaka, che viene contaminato, sin nelle prime scene del film, viene contaminato dal tocco infettante di una divinità maligna del bosco, viaggia esule in cerca di una spiegazione, e dove arriva? Arriva in questo villaggio fornace, no, di Tataraba, che è un miracolo d'ordine in un paesaggio feudale dominato dal caos, no? Ci sono guerre, scontri dappertutto, e però quel villaggio è un miracolo d'ordine, no? Però questo miracolo d'ordine si basa su una terribile ambiguità, no? La pace di cui gode il villaggio è possibile solo perché il villaggio ha conquistato il primato nella produzione di un'arma, che sono gli archibugi, nello specifico di questo film, no? Archibugi che sono, in Principessa Mononoke, la tecnologia che sbilancia l'ordine del mondo in favore degli esseri umani, a scapito della natura, no? Quegli archibugi sono la tecnologia che fa perdere le inibizioni. Gli umani non hanno più paura delle divinità del bosco, no? Anzi, si sentono autorizzate, si sentono il potere, si sentono il diritto di scacciarle, proprio perché posseggono quella tecnologia. Difatti scavano il fianco della montagna per estrarre nuovo metallo. E così si arriva a questo scontro aperto. Il film mette in scena appunto lo scontro aperto tra gli umani del villaggio fornace e le divinità zoomorfe del bosco. Alla fine saranno gli umani a prevalere, entreranno fino nel folto della foresta e, se avete visto il film, daranno addirittura la morte al dio della foresta, su cui si regge l'equilibrio di tutta la vita, no? Sarà, come detto, il Bonzo Jiko, quello che dicevamo prima, il santo, il monaco buddista, a dare la morte al dio della foresta, macchiandosi del più empio dei misfatti, no? Perché è l'ultimo atto di cupidigia prima del collasso ambientale. Perché cosa accade? Accade che quando viene mozzata la testa al dio della foresta, questo vomita sul mondo, letteralmente, una sostanza tossica che toglie la vita alle piante, la toglie agli animali, presto la toglierà anche agli esseri umani. Allora, diciamo, Ashitaka e San capiscono subito che devono restituire la testa al dio, no? Devono restituirla subito, immediatamente, perché questa è l'apologo, questa è la morale, se vogliamo, che Miyazaki ci fa. È impossibile pensare di poter vivere e poter continuare a vivere in un ambiente che muore. Nessuno può pensare di farlo, no? Come sempre accade, diciamo, nel cinema di Miyazaki, il finale rimane aperto, anche in questo film. Voi sapete, diciamo, l'esigenza di risolvere narrativamente le storie si avverte molto di più in Occidente che in Oriente, no? In particolar modo in Giappone, dove a prevalere è la sublimazione estetica del climax. Infatti, diciamo, il film si chiude, le ultime scene del film si chiude con questo dio che, una volta che gli viene restituita la testa, si smembra letteralmente, si distrugge, si liquefa in un'ondata rivitalizzante che rigenera il mondo, no? Restituisce la vita al mondo. È proprio un sacrificio divino. Però Miyazaki non ha delle risposte per le domande che pone, no? Non sa qual è la soluzione. Al tempo stesso però non ci vuole felici e soddisfatti, questo è chiarissimo. Non vuole darci un lieto fine. In un'intervista di qualche anno fa lui stesso diceva: come può esserci un lieto fine? Come può andare a finire bene lo scontro finale, lo scontro terminale tra divinità inferocite della foresta e esseri umani? E però, ancora una volta, diciamo, in mezzo all'odio, in mezzo ai massacri, in mezzo alla devastazione, sembra esserci qualcosa degno di vivere, ci dice Miyazaki, no? Il film si chiude appunto con questo Kodama, questo spiritello della foresta che riappare nel bosco, ritornato in salute grazie al sacrificio del Dio, un po' come Nausicaa si chiudeva con quella fogliolina che spuntava nel terreno decontaminato, no? Sembrerebbe un segnale di speranza, no? Che alla fine corona, diciamo, la riflessione che Miyazaki porta attorno a questi temi. In realtà è un ammonimento, ancora una volta, è un avvertimento che Miyazaki ci dà. Guardate, è servito che un Dio morisse per riportare in vita la natura, ma adesso tocca a voi, tocca a noi, tocca a tutti prendersi cura di ciò che rimane, no? Tocca agli umani la responsabilità di trovare una via percorribile tra il bosco e la fucina. C'è nel testo di quella colonna sonora di Joe Hisaishi che accompagna la principessa Mononoke, una frase molto bella in cui si dice: la vita è come la tremula corda di un arco teso, no? È in continua tensione rispetto a queste forze che spingono da una parte e dall'altra, in cui bisogna provare a cercare, se non un equilibrio, una forma di concordia. Il film sembra alla fine risolversi più che in un'armonia, in una forma di concordia. E allora ci dice Miyazaki: finché ce n'è una, la vita vale la pena viverla. Grazie mille.
Allora, grazie Alessio per questo percorso all'interno del cinema di Miyazaki. Non so se abbiamo forse 5 minuti, possiamo avere qualche domanda dal pubblico, almeno un paio. Alcuni di loro magari sono curiosi di alcuni degli spunti che hai portato alla nostra attenzione, quindi io procederei così. Chi vuole rompere il ghiaccio? Ancora qualche secondo, altrimenti ne pongo io una. Così. Allora, io ti chiederei questo, così rompiamo il ghiaccio. La presenza, l'hai un po' toccata, ma la presenza della città, della conurbazione all'interno del cinema di Miyazaki e l'opposizione tra scenario urbano e scenario bucolico. Secondo me anche questa è una sua chiave di lettura di un Giappone che probabilmente non vuole mettere in primissimo piano, ma che poi, come ci hai ricordato, appare in alcuni momenti di cesura o di catastrofe.
Certo, allora anche qui si potrebbero spendere moltissime parole sull'interesse che Miyazaki ha per la città, in particolare per la città mitteleuropea, no? Voi sapete, in molti dei suoi film stranamente, no? Compaiono questi scenari appunto mitteleuropei. Miyazaki ha fatto diversi viaggi in Europa per preparare i suoi film e un po' tutte le suggestioni che ha raccolto nelle città, in Danimarca è stato, in diversi altri paesi, le ha tradotte poi nella sua estetica, nella sua poetica. Allora, rispetto alla città, secondo me è un esempio molto bello, che un po' è l'esempio contrario rispetto alla famigliola del mio vicino Totoro, che dalla città si sposta alla campagna. Noi vediamo il processo contrario in Kiki consegna a domicilio, no? Non so se l'avete visto, è un film minore, però è altrettanto importante, insomma, per capire Miyazaki. Lì cosa accade? Questa streghetta, questa giovane strega, per completare il proprio apprendistato, fa il percorso contrario, dalla campagna si sposta alla città. Perché la città è la terra delle opportunità, no? È lì che una persona in qualche modo diventa davvero adulta, che esce anche dalla dimensione un po' provinciale, no? In cui viveva prima Kiki, lo vediamo in alcune scene del film. Però in questo suo immergersi nella città, che non è affatto facile, no? Nelle prime scene noi vediamo questa strega che non sa dove andare, a un certo punto addirittura perde le proprie capacità di controllare la scopa al volo, cioè perde la propria direzione, cioè perde il proprio senso nella vita in un certo senso. La vediamo avere molte difficoltà ad adattarsi a quelle che sono le convenzioni, anche un po' borghesi, della città, no? Lavoro, piacere, consumo, no? Sono questi temi che chi deve imparare a governare per vivere nella città. E di fatto ci metterà davvero un po' prima di riuscire a diventare un abitante della città, a capire cosa significa vivere in una città e nel paesaggio umano della città, che è un paesaggio, questo ce lo insegna la sociologia, no? Fatto di individui blasé, di persone che non si conoscono, no? Si esce dalla provincia in cui tutti, dalla piccola comunità di campagna, di provincia in cui tutti si conoscono, si arriva in città, si è soli, no? Si è soli con se stessi, bisogna costruire l'infrastruttura umana in cui poi si va, e relazionale in cui poi si va ad abitare. Quindi senz'altro il tema della città è centrale, è sfiorato in film come questi, come per esempio Kiki, Consegne a domicilio, e dovrei pensarci ancora un po' per portarti altri esempi, ma magari è un altro articolo che si può scrivere proprio su questo.
Piacere. Allora, qualcun altro dal pubblico? Prego.
Volevo chiedere, nella Principessa Mononoke, quando c'è la scena iniziale in cui un animale, per il suo odio verso la tecnologia, anche la tecnologia cattiva, diventa un dio maligno. Ma l'odio verso la tecnologia, anche se cattiva, è espresso come un male in tutte le espressioni di Miyazaki?
Non direi, diciamo, che l'odio verso la tecnologia, appunto, noi abbiamo, è molto sottile la cosa, cioè noi abbiamo un Miyazaki che ama la tecnologia e che al tempo stesso riconosce come nel momento in cui entriamo in possesso di una tecnologia come esseri umani, no? La nostra psicologia cambia improvvisamente, cambia il nostro orizzonte etico. Ci sono degli scritti meravigliosi di Bruno Latour su questi temi. Cosa ci dice Latour? Beh, guardate, prendiamo l'esempio del fucile, no? L'archibugio che in qualche modo corrompe la morale umana in Principessa Mononoke. Che cos'è il fucile? Il fucile è uno strumento neutro, diciamo noi, no? In mano a un poliziotto serve per difendere, in mano a un criminale serve per offendere. In realtà non è così, ci dice Bruno Latour, che è un filosofo, insomma, un filosofo della scienza, molto, molto noto, è mancato poco tempo fa, peraltro. Cosa ci dice? Guardate, il possesso stesso dell'arma cambia me come persona, no? Quindi in questo senso la tecnologia ci cambia come persone. Noi siamo persone diverse con un fucile in mano, no? Questo ci dice Principessa Mononoke, no? Ipoteticamente quelle armi possono essere usate per difendere e basta, o per non essere usate proprio mai, però il loro possesso ci rende audaci, no? Ci porta a sfidare le divinità del bosco. Questo mi pare sia il tema che in qualche modo evidenzia Miyazaki in quel film. Quindi non direi odio per la tecnologia, direi consapevolezza che quando abbiamo in mano una certa tecnologia siamo persone diverse da come ci pensavamo prima che quella tecnologia esistesse in qualche modo, arrivasse nelle nostre mani. Ecco, mi sentirei di rispondere così.
Bene, qualche altra suggestione? Prego, prego, là in mezzo.
Volevo solo chiedere, riguardo al Castello nel Cielo, se poteva fare un commento anche lì del rapporto tra l'uomo, la natura e anche la tecnologia.
Non l'ho citato per esigenze di tempo, ma insomma nell'articolo che ho scritto ci sono alcuni passaggi in cui parlo anche del Castello nel Cielo, o Laputa, il Castello nel Cielo, il primo titolo, insomma, del film. Beh, allora, per esempio, dicevamo prima, com'è che Miyazaki prova a ripulire il volo, a depurare il volo dalla sua applicazione militare e portarlo invece a una dimensione ludico-esplorativa, la chiamo io. Beh, in Laputa, il Castello del Cielo, il minatore Pasu, se vi ricordate, uno dei due protagonisti del film, cosa fa a tempo perso? A tempo perso sta costruendo un aereo una macchina volante in qualche modo, diciamo così, ed è curioso che un minatore che lavora sottoterra stia costruendo una macchina per volare, già questo insomma è evocativo, però sta costruendo una macchina volante perché vuole raggiungere la città di Laputa, no? Vuole esplorare questa terra, diciamo, molto lontana e sospesa nel cielo che suo padre stesso gli aveva annunciato esistere, e quindi non c'è un intento militare, no? C'è un intento puramente ludico, esplorativo, possiamo definirlo così. Poi anche lì in Laputa, Castello nel Cielo, è molto bello, diciamo, questo rapporto tra umani, macchine, natura e tecnologia, diciamo così. Quando Pazu e Shita, i due protagonisti, arrivano, approdano a Laputa e la trovano deserta, non c'è nessuno. Non c'è più nessuno a Laputa, questa città, questo castello nel cielo in cui secoli addietro aveva vissuto una civiltà molto avanzata dal punto di vista tecnologico, che però si è estinta. Si è estinta perché? Si è estinta, non lo sappiamo in realtà perché si sia estinta, e però il tema è proprio questo, cioè lì appunto una civiltà in possesso di tecnologie potentissime, diciamo così, era anche in realtà, però nel film ci dice, una civiltà di guerrafondai. Alla fine, insomma, è finita per collassare, diciamo così. E cosa trovano Pazu e Shita in quella Laputa rimasta ormai deserta? Beh, trovano un robot, se ricordi, no? Che in qualche modo entra in contatto con la natura, si prende cura della natura che ha ripreso il sopravvento del castello di Laputa, e lì, in un certo senso, è come se vi fosse una fusione tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, no? Cioè questo robot che si prende cura dell'ambiente, no? È sparita l'umanità.
Mancano gli umani.
Quando mancano gli umani e artificiale e naturale in qualche modo si fondono. Logicamente è un Miyazaki che sta idealizzando, non è che accada così, però capite, anche in quel film, apparentemente su altri temi, è un film di formazione, no? Com'è che si diventa adulti in un mondo che cambia continuamente, si toccano sempre questo rapporto, diciamo, tra morale, macchina e natura, ecco, anche lì.
Grazie.
Bene, io non so se abbiamo esaurito la nostra ora a disposizione, che dite? Anche per incontri successivi, aggiornatemi, abbiamo ancora... Se ci fosse qualche altra domanda, altrimenti... Bene, allora va bene così. Grazie mille a tutti per l'attenzione.
Grazie,
e stasera avremo Hayao Miyazaki protagonista attraverso i suoi film, per chi ci raggiungerà dalle 20:30 in poi. Grazie mille ancora ad Alessio e grazie a tutti voi.
Grazie mille.